SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano. Io sono Magica Fossati e questa mattina torniamo a collegarci con Gerusalemme, da dove ci parla Michele Giorgio, giornalista e corrispondente dal Medio Oriente. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Da due settimane all'interno della striscia di Gaza era interdetto l'accesso alle organizzazioni umanitarie, ma in questo momento c'è stato uno sblocco che è seguito all'invio della lettera da parte dell'amministrazione statunitense che chiedeva appunto lo sblocco degli aiuti umanitari e soprattutto minacciava di dare uno stop all'invio di armi da parte appunto di Washington. Come è avvenuto questo sblocco e che cosa stanno trovando appunto i camion che piano piano stanno superando i valichi per portare aiuti umanitari?
Quanto pare le pressioni americane hanno avuto davvero un effetto, dobbiamo crederlo, perché Israele, dopo la minaccia da parte degli Stati Uniti di interrompere le forniture di munizioni e armi a Israele, ha immediatamente spinto il governo israeliano e quindi l'esercito, attraverso il suo Dipartimento per gli Affari Civili, a riaprire alcuni valichi soprattutto a nord e a far entrare decine di auto, autocarri. Le notizie che abbiamo noi sono che oggi, o meglio nelle ultime ore, sono entrati 50 camion carichi di aiuti umanitari e il giorno prima 30. Israele inoltre ha facilitato l'accesso per il valico di Erez, che era quello principale al nord, e anche ridotto alcune procedure di carattere che potremmo definire burocratico per l'ingresso degli aiuti umanitari, e questo naturalmente fa l'interesse delle organizzazioni internazionali umanitarie. Tutto questo dimostra che evidentemente anche questo conflitto forse poteva essere fermato, risolto dopo il suo inizio, se ci fossero state da parte della comunità internazionale e anche degli Stati Uniti evidentemente le pressioni giuste, non solo su Israele, su tutte le parti, per metter fine a quanto si stava ovviamente realizzando sul terreno con tutte le offensive militari, fino ad arrivare alla situazione adesso dove siamo praticamente alle porte di un conflitto regionale. E gli autisti che con i camion entrano trovano una Gaza completamente, quasi completamente distrutta, perché Israele tra l'altro ha avviato nuove operazioni militari particolarmente devastanti, soprattutto nel nord di Gaza, dove dice che Hamas ed altre organizzazioni si sono riorganizzate per combattere le sue truppe, e quindi ha lanciato una vasta operazione militare, l'ennesima, nel nord di Gaza, in particolare nel campo profughi di Jabalia, e le conseguenze ovviamente si fanno già sentire. Tra l'altro sono stati emessi nei giorni scorsi nuovi ordini, nuove intimazioni di evacuazione immediata della popolazione civile che si trova nella parte nord di Gaza, e quindi questo aggrava ancora di più la questione degli sfollati e di coloro che devono fuggire dalle loro case o da ciò che rimaneva delle loro case e vanno a sud. Noi dobbiamo anche considerare che in questo anno e più di guerra che abbiamo visto e seguito ci sono stati molti ordini di evacuazione, quello principale risale addirittura ad un anno fa, per oltre 1 milione di palestinesi nel nord di Gaza, che sono quasi tutti scappati a sud, ma in quest'ultimo anno molte persone sono rientrate piano piano nelle loro case, superando le barriere israeliane, la guerra, eccetera, perché ovviamente le condizioni di vita nel sud di Gaza sono spaventose, un territorio, un fazzoletto di terra in cui vivono oltre 2 milioni di palestinesi in condizioni terribili, in campi di tende, tra le macerie. Molti hanno preferito ritornare alle loro case, anche se sono state distrutte in gran parte o sono danneggiate, per poter trovare quantomeno più spazio e più possibilità di vivere. Ora devono scappare di nuovo e quindi questa situazione aggrava ancora di più la crisi umanitaria. L'unica nota positiva è che sono riprese le vaccinazioni per la polio, il richiamo delle vaccinazioni che erano state fatte un mese fa, per fortuna vanno avanti e questo è incoraggiante soprattutto per proteggere i bambini palestinesi.
Proseguono però intanto anche gli attacchi aerei verso il sud del Libano e in particolare ce n'è stato uno in cui è stato anche ucciso un sindaco di uno dei paesi della zona. Che cosa sta avvenendo su quel fronte?
Beh, chiaramente è un fronte di guerra vero e proprio. Nei giorni scorsi abbiamo visto che Israele, dopo aver massicciamente bombardato la periferia sud di Beirut, che è considerata la roccaforte del movimento sciita Hezbollah, aveva interrotto i bombardamenti. Il primo ministro libanese Mikati aveva anche detto di avere l'assicurazione da parte degli Stati Uniti che Israele non avrebbe preso di mira la capitale libanese, però nelle ultime ore abbiamo notizie invece di nuovi bombardamenti e appunto anche di queste uccisioni, ma la partita si gioca soprattutto nel sud del Libano, dove gli israeliani avanzano, cercano di fortificare le loro posizioni con l'intento evidente di creare una zona cuscinetto a ridosso del confine, all'interno ovviamente del territorio libanese, per allontanare dal confine i combattenti di Hezbollah, che dalla loro parte invece resistono, combattono contro gli israeliani, cercano di frenare la loro avanzata, e questa partita si gioca tutto sulla possibilità da parte di Hezbollah ovviamente di far diventare questa guerra, questa avanzata degli israeliani invece una guerra di logoramento. Hezbollah punta ad impantanare l'esercito israeliano e quindi naturalmente a potersi giocare la partita sul lungo periodo di una guerra di logoramento, come dicevo. Da parte di Israele invece si vuole fare in fretta, si vuole realizzare nel giro di alcune settimane, si vogliono realizzare le condizioni per ottenere a livello politico, a livello diplomatico, da parte delle Nazioni Unite o comunque della comunità internazionale, nuovi accordi, anche una nuova risoluzione dell'ONU che costringa Hezbollah ad allontanarsi dal confine, ma avvii anche il disarmo del movimento sciita. Questa è una possibilità che viene esclusa da un po' tutti gli analisti, che ritengono assai difficile che un movimento tanto organizzato e tanto bene armato possa decidere di piegarsi a questa condizione. Per cui la guerra in Libano, il conflitto in Libano rischia davvero di trascinarsi per settimane, se non per mesi, proprio perché al momento non sembrano esistere le condizioni per un cessate il fuoco, tenendo conto quelle che sono le richieste di Israele, gli obiettivi di Israele e quelli che sono invece ovviamente gli interessi di Hezbollah.
Ricordiamo che stiamo parlando con il giornalista Michele Giorgio in linea da Gerusalemme e intanto la CNN riporta che sarebbe già pronto il piano di risposta di Israele all'Iran per l'attacco missilistico del 1° ottobre scorso. Che cosa si sa da questo punto di vista e quali sono insomma i livelli di tensione a questo punto tra le due nazioni?
Diciamo che ogni giorno si diffondono notizie e anche nelle ultime ore dell'imminenza di questo attacco che davvero potrebbe scattare da un momento all'altro. Israele è fermamente convinto e determinato a colpire l'Iran dopo il lancio dei missili da parte di Teheran il 1° ottobre, che a sua volta aveva risposto alle uccisioni di leader suoi alleati come il leader di Hezbollah Nasrallah e il capo di Hamas Ismail Haniyeh. E quindi si attende questo attacco che si è saputo gli israeliani hanno fatto sapere all'amministrazione americana avverrà prima del 5 novembre, prima delle elezioni presidenziali americane. Per cui di ora in ora si aspetta questo attacco e tutti si chiedono che cosa accadrà. Ora, secondo alcune notizie, Israele inizialmente aveva intenzione di colpire con particolare durezza il territorio iraniano e colpire anche le centrali atomiche, i siti atomici dell'Iran e le installazioni petrolifere, quindi di provocare dei danni gravissimi in Iran. Poi ovviamente se Israele sia davvero in grado con le sue forze aeree di compiere raid così significativi a tanti chilometri di distanza, noi ovviamente non possiamo saperlo. Quello che è certo però è che quelle erano le intenzioni, ma nel frattempo i giorni sono passati e sono sopraggiunte le pressioni degli Stati Uniti, che non vogliono un'escalation regionale, una guerra aperta nella regione tra Israele e Iran, che finirebbe per coinvolgere altri attori sulla scena medio orientale e probabilmente anche gli Stati Uniti, che hanno sempre detto comunque che difenderanno Israele. E poi non dimentichiamoci che ci sono anche le preoccupazioni delle petromonarchie, delle monarchie del Golfo, che non vogliono affatto una guerra, anche perché temono che l'Iran potrebbe rivolgere le sue armi anche contro di loro, che ospitano basi americane, e alcuni di questi paesi hanno anche rapporti di amicizia, rapporti di pace con Israele. Per cui adesso si dice che questo attacco dovrebbe essere più contenuto, colpire basi militari, basi della Guardia Rivoluzionaria iraniana, i Pasdaran, quindi basi della milizia Basij, ma evitare un attacco in massa che naturalmente scatenerebbe una reazione violenta anche da parte dell'Iran, forse non solo contro Israele. Questa è un'ipotesi, un'altra dice che comunque l'Iran risponderà ad un attacco israeliano e quindi il rischio di una guerra regionale ampia non è affatto scongiurato nonostante le pressioni, e non pochi si aspettano invece che la situazione porti ad un ulteriore peggioramento.
Michele Giorgio, grazie per questo aggiornamento, ci risentiamo presto qui su Radio SBS.
Grazie e buon lavoro.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.